le mattine. Nel frattempo vi abbiamo proposto delle canzoni di Paolo Pietrangeli, cantautore scomparso ieri, a cui volevamo dedicare un ricordo, cantautore che ha parlato, ha dato voce a tante tematiche importanti, a tante tematiche rivoluzionarie. Allora iniziamo con la rassegna stampa di oggi.
Un buongiorno a tutte e a tutti voi. Allora sì, la rassegna stampa di oggi, diciamo, ovviamente sui giornali si parla anche un po' di Paolo Pietrangeli. Il giornale che ovviamente ne parla di più è Il Manifesto, che dice: la nostra canzone, musicista, regista e poi scrittore, la sua contessa ha accompagnato le lotte di molte stagioni politiche quando si mirava ad un'Italia più giusta e più felice. Poi all'interno ne parla Gianni Cuperlo, Alberto Olivetti, Renzo Paris, Alessandro Portelli, insomma, quindi un casomai qualche titolo poi lo andremo a leggere. Ma volevamo aprire con La Stampa, perché Il Giornale è un po' che si discosta dalle notizie di oggi, delle prime pagine, che sono tutte ovviamente sulla riforma del governo per quanto riguarda la spinta da parte dei governatori regionali sui cambiamenti per il Green Pass e sui vaccini. Invece La Stampa decide di aprire sul il suicidio assistito. Mario fa la storia. La Stampa, Mario fa la storia, poi sì, Mario, vabbè. Sì, al suicidio assistito. Da 10 anni è immobilizzato. Ah, Mario, non ho capito nulla comunque. Da 10 anni comunque è immobilizzato a letto dopo un incidente. Filomena Gallo, finalmente sarà lui a decidere. Mario è un nome di fantasia usato per difendere la privacy di un malato tetraplegico immobilizzato a letto da 10 anni. È stato usato per la prima volta sulle pagine di questo giornale in calcio una lettera in cui chiedeva alla politica di aiutarlo a veder riconosciuto il suo diritto al suicidio assistito. Poi qualcosa si è mosso e Mario ha vinto la sua battaglia. Il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio assistito. Per il comitato etico è nelle condizioni previste dalla consulta da individuare le modalità di attuazione. Quindi l'articolo poi continua a pagina 6, La Stampa dedica proprio due grosse pagine a quelle che sono raramente delle discussioni vita quotidiana e di vita sociale, civile, in cui insomma poi la popolazione, la gente si trova a dover combattere tutti i giorni, in particolar modo appunto questo che riguarda da tanti anni un dibattito in Italia, insomma, è iniziato con Luana Englaro, vengono riportati un po' tutti i casi, ricordiamo Pier Giorgio Welby, DJ Fabbo e via dicendo. Appunto, per la prima volta la consulta ha dato il via libera per il suicidio assistito. Spesso, insomma, per chi poteva permetterselo e per chi era in condizioni anche fisiche, ci si spostava in Svizzera per pagare e farsi fare, insomma, e portare avanti il suicidio assistito. Via libera della ASL delle Marche, dopo lo scontro legale il malato tetraplegico, ora tutta la tensione è svanita. Il Stampa riproduce anche, diciamo, le tappe della vicenda. Il 10 agosto scorso Mario, immobile nel letto da 10 anni, scrive alla Stampa chiedendo al governo Draghi di poter morire con dignità. Il ministro della salute Roberto Speranza l'11 agosto, quindi il giorno dopo, risponde dicendo che le ASL devono garantire il suicidio assistito. Il 28 agosto l'ASL delle Marche, dopo la denuncia di questo paziente chiamato Mario, decide di attivare il comitato etico per valutare la situazione del malato tetraplegico da 10 anni che appunto viene dato consenso. Infatti l'articolo poi parla anche della questione della Svizzera: si è rifiutato di andare in Svizzera, vuole morire nel suo paese, così la Stampa. Mi sento più leggero, mi sono svuotato di tutta la tensione accumulata in questi anni, fa sapere. La strada per poter mettere fine alla sua sofferenza ha riservato tanti, troppi ostacoli da superare. Da oltre un anno Mario chiedeva all'azienda ospedaliera locale che che fossero verificate le sue condizioni di salute per poter accedere alla somministrazione di un farmaco letale, e aspettare un anno di tempo per chi soffre ogni giorno equivale a una vita. Si era rifiutato di andare a morire in Svizzera, in un altro paese che riconoscesse il suicidio assistito, perché è suo diritto in morire in Italia nelle Marche. Per poter godere di questo diritto, nell'ultimo anno ha però dovuto fronteggiare un primo diniego dell'azienda sanitaria unitaria unica regionale delle Marche, oltre a due decisioni definitive del Tribunale di Ancona, ed è stato costretto a ricorrere a due diffide legali appunto all'azienda sanitaria. Dopo l'estate, dopo le lettere e l'aiuto sempre offerto dall'Associazione Luca Coscioni, il comitato etico si è mosso per verificare le sue condizioni tramite la relazione di un gruppo di medici specialisti nominati dalla stessa ASL, e che ha confermato che Mario possiede i requisiti per l'accesso legale al suicidio assistito. Quattro condizioni essenziali dettate nel 2019 dalla sentenza di Cappato di J. Fabbo, emessa dalla Corte Costituzionale, è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, è affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabile, è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, non è sua intenzione avvalersi di altri trattamenti sanitari per il dolore e la sedazione profonda. La sentenza della Consulta ha a tutti gli effetti legalizzato il suicidio assistito, ma nessun malato ha finora potuto beneficiarne, perché il servizio sanitario si nasconde dietro l'assenza di una legge che definisca le procedure. Punta il dito Marco Cappato. La battaglia è così andata avanti tra le aule dei tribunali e sui media fino a questa vittoria. Manca ancora però la definizione del processo di somministrazione del farmaco letale, un percorso tortuoso dovuto alla paralisi del Parlamento, che ancora a 3 anni dalla richiesta della Corte Costituzionale non riesce a votare una legge che stabilisca le procedure da seguire. Il risultato di questo scaricabarile istituzionale è che persone come Mario sono costrette a sostenere un calvario giudiziario in aggiunta a quello fisico e psicologico. E di fronte a questo immobilismo, per avere regole chiare che vadano oltre la questione dell'aiuto al suicidio e regolino l'eutanasia in senso più ampio, sarà necessario l'intervento del popolo italiano con il referendum che depenalizza parzialmente il reato di omicidio del consenziente, quello che poi aveva, insomma, di cui era stato accusato Cappato quando aveva accompagnato DJ Fabbo in Svizzera per il suicidio assistito. E va bene, poi questo ricordiamo insomma che il passaggio poi appunto legislativo è avvenuto con la Consulta, che aveva nella sentenza del 2019, appunto quella che riguardava Cappato, che aveva accompagnato DJ Fabbo in Svizzera per appunto procedere con il suicidio assistito, chi agevola al fine vita non è punibile. E con questo insomma poi in Italia ovviamente c'è tutta la questione di cui si parla molto poco, ma di cui oggi pomeriggio c'è in vista anche del 27 novembre, la manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne, c'è anche un incontro che è quella dell'obiezione di coscienza, che avviene appunto per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza, di cui c'è appunto una legge che è la 194, e avviene sicuramente anche per quanto riguarda per quanto riguarda, o comunque le ASL ostacolano per quanto riguarda appunto il suicidio assistito. E questo poi c'è una grande intervista, se volete, vabbè, a Filomena Gallo dell'Associazione Coscioni, che tanti anni si batte su questo. Finalmente si può scegliere. E questa era continuiamo con la prima pagina della Stampa, che insomma ci sembrava che fosse una notizia insomma importante con cui aprire oggi. E c'è anche un commento di Luigi Manconi: la disperazione della politica, qui non si celebra una vittoria, lo spegnersi di una vita umana non è un evento felice né una soluzione, si tratta di quello che i filosofi del diritto americano definiscono scelte tragiche. E poi c'è appunto sempre sullo stesso argomento una lunga lungo articolo a pagina 27 della Stampa, che è l'unico giornale che mi sembra oggi si occupi di questo, appunto proprio a firma di Luigi Manconi sulla questione ovviamente parlamentare, la diserzione della politica, in cui appunto spesso capita in questo paese che poi la magistratura, la Corte Costituzionale, le consulte fanno poi le leggi, e poi solo dopo diverse sollecitazioni il Parlamento si muove. Allora, centropagina sempre della Stampa, la stretta sui non vaccinati, giovedì decreto in Consiglio dei Ministri, nelle regioni gialle e arancioni niente cinema, teatri, stadi per chi ha solo il tampone, Speranza, terza dose dopo 5 mesi, intervista a Fauci, giusto immunizzare anche i bambini. Va bene, poi c'è un articolo se volete, insomma, all'interno, che non so se andremo a leggere, a firma di Giorgio Parisi, che continua a pagina 29 della Stampa, il cui incipit è in prima pagina: ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, si diffondono le pratiche astrologiche, omeopatiche e antiscientifiche, cioè Novax, e sta per essere riconosciuta da una legge una pratica stregonesca, piccole quantità di letame che maturano dentro corna di vacche. Allora, un incipit insomma un po' bruttino, nel senso che poi non è neanche secondo me giusto fare di tutta un'erba un fascio, ci sono insomma diverse insomma, non confonderei anche la decisione di un vaccino, di prendere o non vaccino, con la questione antiscienza, perché insomma poi molto spesso non è così. Sulla questione del vaccino è evidente, e sulla questione Covid è evidente che c'è una specifica discussione e uno specifico dibattito che ha caratterizzato dall'inizio tutta la questione pandemica, anche a causa della scienza che in maniera molto sregolata e molto contraddittoria è apparsa in TV e ha detto il contrario di tutto ogni giorno. C'è stata una diffusione mediatica molto incentrata sulla paura e non sulla diffusione della conoscenza e di quello che stava accadendo in maniera anche semplice, nella sua non semplicità e nella sua insomma anche eccezionalità di quello che stiamo vivendo. È ovvio che poi questi sono i risultati, che non confonderei però su quella che è tutta una questione poi di scelte anche più o meno personali, su quale medicina ogni giorno sui propri corpi io voglio applicare. Un conto è una questione eccezionale pandemica che vede una collettività dover affrontare insieme, essendo una pandemia, dover affrontare insieme una questione eccezionale in questo momento, sperando che non diventi la stabilità, e quindi in qualche maniera il vaccino rende, secondo me, mia personale opinione, rende collettiva una decisione, per cui mi vaccino per me ma mi vaccino anche per le altre persone. Un conto è la questione della medicina, della medicalizzazione, che secondo me viene affrontata in maniera sbagliata anche da chi in qualche maniera si professa sulla questione, che è brutta anche dirla, non vax, cioè sono discorsi che io andrei un po' a separare. Altro discorso che proprio va oltre è la questione del Green Pass. C'è una decisione e una obbligatorietà non medica, ma che quindi politica non so neanche come definirla, che va a controllare in qualche maniera appunto per decidere poi chi si può muovere, chi non si può muovere e via dicendo, ma non c'entra secondo me anche niente sulla questione vaccino, pandemia, come si diffonde anche un senso di informazione e di quello che sta accadendo e che da un anno e mezzo, insomma, tante volte l'abbiamo detto da questi microfoni, motivo per cui abbiamo spesso anche chiamato il dottor Burgio, il professor Burgio, proprio per fare una chiarezza e una distinzione. Il Parisi ci torna con Alexio Magistralis, che insomma, da premio Nobel, che io trovo insomma un po', almeno l'incipit non lo trovo, appunto, continua su questa un po' grande calderone. E dice: non è facile capire fino in fondo l'origine di questo fenomeno, appunto, dell'antiscienza. È possibile che questa sfiducia di massa nella scienza, che arriva fino al nostro Parlamento, sia dovuta anche a una certa arroganza degli scienziati, che presentano la scienza come sapienza assoluta rispetto agli altri saperi opinabili, anche quando in realtà non lo è affatto. Quindi, come spesso accade, poi i giornali mettono degli incipit in prima pagina che non c'entrano poi quasi nulla, o comunque sull'articolo, a volte l'arroganza consiste nel non cercare di far arrivare al pubblico le prove di cui si dispone, ma di chiedere un assenso incondizionato basato sulla fiducia negli esperti. Proprio il rifiuto di accettare i propri limiti può indebolire il prestigio degli scienziati, che a volte sbandierano un'eccessiva sicurezza che non è autentica davanti a un'opinione pubblica che in qualche modo ne avverte la parzialità di vedute e i limiti. E poi capiamo, insomma, diciamo che la scienza non è certo, cioè, è sperimentale sempre, anche la scienza è sperimentale, quindi anche su questo va bene. E poi continua così, l'articolo è molto molto lungo, Parisi insomma tende a portare avanti la tesi di affermare che la scienza, per affermare la scienza come cultura, bisogna rendere la popolazione, dice tra parentesi, almeno quella colta, consapevoli di cosa è la scienza, di come la scienza e la cultura si intreccino l'una con l'altra, sia nel loro sviluppo storico, sia nella pratica dei nostri giorni. Bisogna spiegare in maniera non magica cosa fanno gli scienziati viventi, quali sono le sfide dei nostri giorni. Non è facile, specialmente per le scienze dure, dove la matematica gioca un ruolo essenziale, ma con un certo sforzo si possono ottenere ottimi risultati. Conclude l'articolo, che mi sembrava insomma un minimo interessante: in un tempo in cui la scienza televisiva sembra indecisa, con grande scandalo del pubblico, il nostro ruolo diventa sempre più importante, sia per arrivare il più velocemente possibile a un consenso nella comunità scientifica, sia per diffondere al pubblico i risultati su cui si è aggiunto il consenso. Vabbè, non è facile, ma bisogna farlo.
Cioè, mi viene da aggiungere che io altre volte ho letto posizioni del professor Parisi su questo tema generale della scienza e le trovo comunque abbastanza interessanti, nel senso che, nonostante sia una personalità che potrebbe essere il crociato della scienza contro la barbarie e l'ignoranza, in realtà, essendo anche una persona che, per quello appunto che ho potuto conoscere io, ha comunque un senso critico anche verso la società, non comune tra queste figure di scienziati. Mette un po' in discussione anche la supremazia del sapere scientifico, e su questo insomma apre anche lo spazio per un dibattito, no? Perché sennò, quando uno si trova di fronte il grande scienziato che dice solo: noi abbiamo ragione in toto, sempre, su tutto, siete solo voi che non capite niente, ovviamente il dibattito si ferma lì. Anzi, io mi sembrava anche di aver letto in precedenza suoi articoli che dicevano che comunque, nel momento in cui nella pandemia affermiamo che c'è una soluzione legata alla scienza, però poi questa effettivamente non è per tutti o non riesce ad arrivare a tutti, sia come conoscenze ma anche come efficacia, ovviamente andiamo a perdere di credibilità. E su questo insomma la scienza comunque è un metodo sicuramente performante, da un altro lato in una società diseguale è un qualcosa che non fa che molto spesso, 99% dei casi probabilmente non fa che ingigantire queste disuguaglianze, sia da un punto di vista di possibilità di cure, perché poi parliamo di un vaccino, no, che in tante parti del mondo non è arrivato come doveva, no? mentre qui siamo alla terza dose, e da un altro lato anche come conoscenze ovviamente non arriva. Diverso è l'approccio che mi è sembrato di ritrovare sui quotidiani, ad esempio ieri se non sbaglio era la prima pagina del Corriere della Sera, e ci stava uno specchietto dove si diceva l'unica certezza in questo periodo è la vittoria della scienza, insomma l'onnipotenza della scienza, e questo è sicuramente molto pericoloso, perché appunto la scienza è sempre comunque un sapere di parte, perché nasce in una società che è completamente squilibrata, dove comunque la scienza è sempre in parte stata al servizio del potere, no? Mi è capitato nelle ultime settimane di chiacchierare con dei ragazzi e dicevano ma perché questi scienziati erano tutti dei nobili, tutti dei signori, perché studiavano solo loro, no? Per secoli e secoli. Oppure un professore di religione che diceva ma vedete, ci sono tanti uomini religiosi che erano anche uomini di scienza, che studiavano solo i frati nelle confraternite, che c'erano tutta la vita per studiare, la gente normale non studiava, non sapeva niente di questi saperi, non ce li aveva proprio. Quindi insomma, ovviamente ora è un po' diverso, per quanto poi ci sarebbe da fare anche tutto un discorso su l'Italia, sulla cultura italiana, l'approccio alla matematica e ai saperi scientifici che abbiamo proprio culturalmente in questo paese, no? Per cui se in Italia dici che non sai fare una divisione in colonna, sei un figo, se non sai il condizionale sei un ignorante, no? Quindi mo non dico che proprio a cascata ne viene, anche perché poi in altri paesi questa roba di essere contro i vaccini è anche più forte, perché vediamo, non so se avete visto ieri cosa è successo a Bruxelles, immagino di sì. Quindi vabbè, basta.
No, io direi che insomma mi sembravano queste due aperture quelle un po' più importanti della stampa, che anche dessero insomma un minimo di dibattito e di sollecito di cervello, di materia grigia. L'unica ultima cosa è ultime due cose, c'è un saluto di Maurizio Costanzo a il mio Pietrangeli e il Costanzo Show, ovviamente insomma Paolo Pietrangeli è stato tanti anni regista del Maurizio Costanzo Show. Paolo Pietrangeli è stato per quasi 30 anni il regista del Maurizio Costanzo Show, quindi per me un parente stretto, così dice Maurizio Costanzo. E poi un altro articolo che andremo a leggere poi più tardi all'interno: le carceri, interviene il capo del DAP, Torino chiude il braccio della vergogna. Questa è la stampa, non so se vuoi passare te a un altro giornale.
Magari lasciamo uno breve stacco musicale e torniamo in voce. E 33, siete sempre all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, e partiamo con un altro quotidiano di oggi, che è il Corriere della Sera, che fa un po' invece la voce media dei quotidiani di oggi. Non mi sembra ci siano particolari tematiche interessanti o diverse dal resto dei quotidiani che propone. Si parla di Covid al 90%, il titolo è Green Pass decisa la stretta, domani il Consiglio dei Ministri, vietati i locali pubblici per chi non è immunizzato, al lavoro con il tampone. Quindi il discorso è che vorrebbero differenziare la possibilità di accesso in base al fatto se uno è vaccinato o ha avuto il Covid, allora in quel caso si ha il vero Green Pass e si possono anche accedere, che ne so, allo stadio, ai locali, ai ristoranti. Mentre quello che negli ultimi mesi è stata la possibilità per chi non si è voluto vaccinare di ottenere il Green Pass con durata 48 ore tramite i test anche rapidi, scomparirà e rimarrà come possibilità soltanto per l'accesso al posto di lavoro e per viaggiare. Il governatore Fedriga giusti i limiti diversificati, questo un piccolo approfondimento sul tema, un altro gallina che è un'italiana che lavora nella Commissione Sanità dell'Unione Europea, vaccini decisivi superati gli USA, c'è un editoriale di Aldo Cazzullo proprio sul tema, un paese al bivio, il bivio insomma non è un editoriale troppo interessante, perché il bivio è tra queste chiusure che dovrebbero, secondo quello che ora dicono, portare a non saturare le terapie intensive, insomma, che poi è quella la questione, e insomma non siamo sicuri qui, non siamo sicuri che queste misure siano effettivamente quelle che servano per evitare quello che sta succedendo negli altri paesi europei, no? Perché poi nei paesi limitrofi europei il Covid è...
Ma i numeri sono completamente diversi, io questo non riesco a capire. I numeri in Italia e nel resto d'Europa sono completamente diversi. È vero che ovviamente siamo tutto un paese ed è molto, però diciamo che oggettivamente non abbiamo anche qui. Cioè, questo terrorismo mediatico, questo io lo trovo un po' deleterio e anche controproducente, perché oggettivamente non siamo, bisogna sempre stare allerta, c'è la questione della mascherina, che è la questione secondo me più obbligatoria di tutte, che va anche continuata a far usare a chi per esempio ha fatto il vaccino, cioè ci sono delle misure che vanno continuamente diffuse e continuate ad applicare, però insomma i numeri non dicono questo.
Sì, sono numeri che comunque, come abbiamo imparato a ragionare, vanno anche visti nella prospettiva delle due settimane successive, quindi l'innalzamento negli ultimi giorni del numero dei contagi tra i 500 e anche 10.000 contagi ci sono stati in Italia al giorno, comunque sono lontani dalle cifre degli altri paesi europei, però comunque sicuramente sono cifre che sono più alte di quelle che si erano avute nelle settimane precedenti. A centropagina viene riportata una fotografia, è un frame di un video rap di questo rapper che ha fatto una strage negli Stati Uniti, ha ucciso 5 persone, ha fatto 40 feriti nel Wisconsin. Il virgolettato qua ci dice che non è terrorismo. Con il SUV contro la folla, strage alla parata di Natale. Darrell Brooks Jr., 39 anni, rapper, filosofo, ammirava Malcolm X e collezionava arresti e condanne. Qua insomma un titolo per questa persona particolare, insomma, ammirava Malcolm X e collezionava arresti e condanne. Comunque Si parla qua del fatto che era in fuga dopo una rissa con un SUV e ha ucciso delle persone. Sulla colonna di destra invece si parla di una questione che ieri era al centro di tutti i quotidiani, che è la questione TIM. Vola in borsa il titolo, il freno all'OPA di Salvini e Meloni. Vivendi a KKR, offerta insufficiente. Quindi l'offerta di KKR riaccende la speculazione in borsa. Ieri i titoli TIM a Piazza Affari hanno guadagnato oltre il 30% e le azioni sono salite da 0,45 centesimi più vicine agli 0,505 che il fondo USA è pronto a pagare in un'offerta pubblica sul 100% del capitale. Il no dei francesi di Vivendi, che ritengono la proposta insufficiente. Francesi di Vivendi che hanno il 24% leggevo delle azioni TIM. No, rispecchia i valori reali. Frenata di Salvini e Meloni, contraria al rischio di vendita a pezzi, ma ora via i vertici. C'è un altro articolo sulla morte di Pantani, si riapre l'inchiesta. Avvenuta il 14 febbraio 2004, la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio. La decisione dopo una relazione della commissione antimafia che aveva ascoltato il pusher che riforniva il campione. Questo è più o meno sì, direi tutto dalla prima pagina di Repubblica, Corriere della Sera, scusate, tranne un addio a Paolo Pietrangeli, colonna sonora del 68 di Matteo Cruccu, morto a 76 anni. Paolo Pietrangeli, abbiamo già dato nota anche dal Manifesto e abbiamo anche passato delle canzoni per salutarlo. E poi c'è un secondo editoriale sul Corriere della Sera di oggi che titola Dilemmi fiscali di Federico Fubini. Questo lo leggiamo. Ieri i rappresentanti dei partiti di maggioranza si sono riuniti attorno al ministro dell'economia Franco per suddividere gli 8 miliardi dei tagli alle tasse. Non c'è da tenere il fiato sospeso. Tra non molto un compromesso dovrà per forza profilarsi, probabilmente con una distribuzione a favore del taglio delle imposte sui redditi personali. Ma ovviamente senza dimenticare le richieste delle imprese, che in Italia insomma le richieste delle imprese non vengono mai in nessun modo non ascoltate, figuriamoci. Scusate, l'articolo prosegue ad una pagina abbastanza lontana. Gran parte degli 8 miliardi sarà impiegata per il taglio dell'IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche. Il rimanente potrebbe andare a ridurre l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. E alla fine la pressione del fisco sarà di mezzo punto percentuale più bassa rispetto a un'economia da oltre 1.600 miliardi di fatturato. A quel punto gli italiani possono provare a mettere questo pacchetto in prospettiva e chiedersi: quante volte hanno già sentito parlare di taglia le tasse negli ultimi 20 anni? Qua stavo per fermarmi dalla lettura e proprio fare io questo appunto, perché credo che sia anche una di quelle tematiche su cui molti e molte di noi non è che proprio hanno facilità a farsi un'idea propria o a capire effettivamente come va il dibattito, ma non è solo colpa di una mancanza di conoscenze, ma è proprio colpa di un dibattito che si ripete al loop senza in realtà apportare reali modifiche molto spesso, insomma. Quanti governi sostenuti da quanti partiti non solo hanno promesso, ma hanno realmente varato riduzioni della pressione fiscale? Lo hanno fatto praticamente tutti, lo hanno fatto i governi di centrodestra, annunciava Berlusconi nel 2002, lo hanno fatto i governi di centrosinistra con il taglio al cuneo fiscale sul lavoro varato dal secondo governo Prodi, lo hanno fatto governi sostenuti dal PD con i transfughi di Forza Italia, come quando Letta con Alfano cancellarono la tassa sulla prima casa, lo ha fatto Renzi all'apice della sua fortuna politica nella stagione degli 80 euro e l'hanno fatto Lega e 5 Stelle con la tassa piatta al 15% sugli autonomi estesa a livelli di reddito medio-alti. Quasi non c'è stato governo politico nella storia d'Italia di questo secolo che non abbia parlato di tagli alle tasse. Risultato? Zero. Non siamo andati da nessuna parte. Restiamo dove eravamo quando siamo entrati nell'euro nel 99, anzi un po' più indietro. In quell'anno la pressione fiscale era pari al 41%, 41,1%, ora al 41,8%. 20 anni di promesse e di decisioni, e anche di carta stampata con articoli che commentavano, no? Perché poi non hanno partorito alcun reale cambiamento dell'onere fiscale. Questa semplice osservazione è di Giuseppe Pisauro, il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e ci spiega in modo altrettanto elementare: è impossibile ridurre le tasse in maniera credibile e soprattutto duratura se nel frattempo la spesa pubblica resta uguale o tende continuamente a salire. È quel che è accaduto in Italia in questi decenni. Ed è in questa cornice che vanno lette le richieste dei partiti al ministro Franco. La Lega vuole togliere l'IVA sui beni essenziali. I 5 Stelle vogliono allargare la platea dei beneficiari della flat tax al 15%. Il PD propone di ridurre le tasse sui ceti medio-bassi. Forza Italia e anche Lega chiedono di cancellare l'IRAP. Alcune di queste idee sono di qualità migliore di altre se isolate dal contesto, ma esiste un test per capire quali chance hanno di lasciare il segno nei prossimi anni. Basta vedere dov'è e dove sta andando la spesa pubblica, quella che va coperta con le tasse degli italiani. Anche sotto questo profilo tutto sembra come 20 anni fa, ma non lo è. La spesa pubblica complessiva occupa una quota dell'economia simile a quella di quando entrammo nell'euro, al netto dei ristori o dei sostegni concessi durante la pandemia e degli investimenti supplementari consentiti dal recovery. In realtà il quadro è profondamente diverso. Il costo degli interessi sul debito una ventina di anni fa era intorno al 6% del PIL, oggi è crollato sotto al 3%. In teoria, dunque, anche la spesa complessiva sarebbe dovuta scendere, invece è salita. Prima di pagare gli interessi sul debito, la spesa pubblica l'anno prossimo sarà pari a metà del prodotto lordo, mentre nel primo anno del secolo era inferiore ad oggi di ben 10 punti di PIL. Se poi si guarda avanti, nell'ultima nota di aggiornamento del governo c'è un aumento di spesa pubblica di ben 43 miliardi fra il 2020 e il 2024, determinato quasi per intero dal costo della previdenza. Naturalmente ha ragione Draghi, esiste debito buono e debito cattivo. Aumentare gli investimenti è indispensabile nei prossimi anni per chiudere le ferite dell'ultimo decennio e soprattutto per preparare il futuro. Lo è anche spendere per assicurare la transizione verde e per rafforzare il sistema sanitario in un paese che invecchia. La spesa pubblica di base tenderà a salire ancora. Ciò rende l'Italia vulnerabile il giorno in cui la Banca Centrale Europea smetterà di tenere bassissimi gli interessi sui nostri titoli di Stato. O se la crescita dell'economia dovesse deludere rispetto alle attese. Difficile dunque credere ai partiti, quando parlano solo delle tasse da tagliare. Non stanno rispondendo alle domande essenziali, quelle che non hanno voluto ascoltare da Draghi e Franco in questi ultimi mesi. Quali prelievi aumentare per far sì che i lavoratori o le imprese paghino meno? Di quali spese dello Stato è possibile fare a meno per creare spazio a quelle inevitabili dei prossimi anni, parlare di altro senza parlare di questo rischia di riportarci tra 20 anni di nuovo alla casella di partenza o più avanti. Qua, insomma, volevamo leggere questo editoriale per intero perché parlava di una tematica, insomma, importante, per quanto, insomma, alcuni punti sono sicuramente abbastanza complessi, o almeno richiamano delle conoscenze di economia che magari non tutti maneggiano. La parte finale mi veniva da fare un commento, non so se anche tu hai qualche altro commento, però quando si dice sempre che i lavoratori o le imprese paghino meno, forse qua è un altro di quei nodi dove c'è una questione politica che continua a essere raccontata come se fosse appunto un equilibrio tra parti. In realtà c'è una parte che sono i lavoratori, una parte che sono le imprese, che non hanno lo stesso ruolo, non hanno lo stesso potere per certi versi, ma non hanno neanche gli stessi introiti, nel senso che qua parliamo di chi vive del proprio salario e di chi fa profitto, e quindi sono due cose estremamente diverse. Un paese che ovviamente all'infinito continua ad affermare un'equità di posizioni tra queste due parti, come se appunto ci fosse una situazione alla pari, ovviamente è ovvio che si schiera in realtà dalla parte delle imprese sempre e comunque, e l'abbiamo visto durante questa pandemia, come appunto e vediamo in questo paese anche quando si parla di questioni come il reddito di cittadinanza, come buona parte dei partiti o Confindustria, senza nessun pudore, sparano a zero e insomma calpestano una misura che, nonostante parziale, comunque è una delle poche che va incontro a queste disuguaglianze di cui parliamo, che sono belle lampanti in questo paese e non solo. Vi lascio a un brevissimo stacco musicale. C'è.
From the bottom to my brothers, I got them. Yeah, working to the coffin till I'm in the grave rotting. To make sure I ain't forgotten, I got only one option. Just but 99 problems I've been dealing with, nonsense, sipping on toxins, weaving and bobbing, scheming and plotting. Same block where they were shotting and robbing, I kept it calm, wild one, and I'm just head nodding but never stopping. Been a sales assistant, now see me busting. Oh, you can keep your judgment to yourself, yeah. We need more self-loving, yeah, self-care. Some man just needs some guidance and some help, yeah. Couple stops away from heaven, man, it's hell, yeah. Hell, yeah. And I was viewing from the sidelines. I remember chilling as a kid, I see some they won't show you on the prime time. Never used to fit in, now I'm rolling with some like minds. Capturing the zeitgeist, I tell you what my life's like. Here on the crackin', find me in the deep snapping. Sweet tooth, my girl ain't missing a meal, I'm still snacking. Never came up off a trapping, keep it smooth and boom bapping. Till a big man to her atom, before I pop, let's get it cracking. And it's that elevating rap on interchanging. I'm a new team looking like he's straight out of painting. Young legend in the making, new style innovating. I ain't overcomplicating in the house. You can give your judgment to yourself, yeah. We need more self-loving, yeah, self-care. Some man just need some guidance and some help, yeah. Couple stops away from heaven, yeah, it's hell, 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 hell.
They really trying to take my, I'm hungry for the days of gold, yeah. They really trying to take my, I'm hungry for the days of gold. Can't find no peace, I can't find no peace, I can't find no peace, I can't
find.
Life filled with choices.
Conversations in my head with 5 different voices. Rolling loud, can't avoid it. I ain't feeling sociable, I'm still ducking calls. I'm in my house feeling comfortable, I stay puffing.
I've been at the wrong place, at the wrong time. Too much ego, could I have me flatline? My bro told me, K, I got the thing there though, if it's that time. But my heart ain't in it, so I ain't being that guy. We need love, that's just something to emphasize. The kids are all killing kids, I just sit back and analyze. It's like they don't value life, drink off a can of lies. I'm feeling like the music scene's got us desensitized, and my hands ain't sanitized, food that I can't advise. I know we ain't satisfied, but that's already clarified. And so I just practice what I preach, bring something that's unique. Teach the kids to be themselves, make a shepherd out of sheep. I say practice what you preach, bring something that's unique. Teach the kids to be themselves, make a shepherd out of sheep. I say practice what you preach, bring something that's unique. Teach the kids to be themselves and make a shepherd out of sheep.
They really trying to take my, I'm hungry for the days of gold. They really
trying to take my head. I'm hungry for the days of gold. Can't find no.
E continuiamo con la prima pagina del manifesto, che decide di aprire con una grossa foto dentro un bar. No vax, no party, le regioni incalzano sul super green pass, si accelera, attività sportive, culturali, ricreative solo per vaccinati o guariti. Giovedì il Consiglio dei Ministri, Speranza booster a 5 mesi dal primo ciclo, ma sui piani del governo pesa la disponibilità delle dosi e la logistica della nuova campagna. A pagina 2 e a pagina 3, due appunto grosse paginoni sulla questione del decreto di giovedì. E inoltre si parla della Grecia, come spesso ne parla appunto il manifesto. La stretta in Grecia, solo vaccinati e guariti nei luoghi pubblici esonerati dalle misure, poliziotti e clero. E ancora dalla prima pagina andiamo a leggere la manovra alla prova del taglio fiscale, e la maggioranza ancora alla ricerca di una sintesi sulle tasse, critiche da sindacati e industriali, tra scontri nella maggioranza, critiche delle parti sociali, si parla appunto della legge di bilancio che si fa più impervia. E questo, insomma, poi abbiamo letto anche l'articolo di Fubini. Due gli articoli sul manifesto che riguardano invece la TIM. Una firma di Massimo Franchi, TIM Vivendi resiste e tratta col governo sul nuovo vertice, e poi una firma di Vincenzo Vita, spezzatino e liberismo ferri arrugginiti. E su questo, sulla vicenda della TIM, abbiamo un compagno al telefono che ringraziamo per fare anche un po' un commento alla rassegna stampa con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Allora, abbiamo letto in questi giorni, poi l'articolo del manifesto lo andremo a leggere anche un po' più in profondità, si parla dell'offerta del fondo KKR che è di... Poco si parla, insomma, si parla tanto delle offerte macro e di gestione della TIM, ma poco si parla di quella che è la questione dei lavoratori, con cui invece volevamo un po' con te commentare questa vicenda. Che cosa, se avete già idea e anche di momenti di lotta su quello che succederà poi a chi lavora la TIM? Un commento a te, grazie.
Ma è insomma una questione che ricorre periodicamente. Diciamo che la prima cosa è che noi siamo passati da un paio di anni diciamo così di sostanziale stallo, in un certo senso, in cui tra l'altro a seguito anche della vicende legate alla pandemia e al lockdown Telecom Italia, TIM è diventata l'azienda sostanzialmente che ha permesso e ha garantito diciamo così la connettività nel nostro paese. Bisogna ricordare che tutte le infrastrutture di rete, una volta che c'è stato il lockdown, sono state diciamo così messe a disposizione dall'azienda per appunto garantire alcune cose. In un certo senso va ricordato anche che moltissimi operatori che avevano diciamo così gestivano pezzi delle infrastrutture di rete hanno di fatto regalato all'azienda interi apparati, insomma, e questo ha fatto sì che si parlasse sempre a più voci della costituzione di questa società della rete con un controllo statale abbastanza ferreo. Altro elemento che bisogna ricordare è che Telecom Italia comunque ha una presenza importante di Cassa Depositi e Prestiti e che il governo attraverso la Golden Power ha la possibilità di decidere nel merito di qualsiasi operazione di carattere tra virgolette azionario venga messa in essere, quindi il governo ha una responsabilità importante. È iniziato quest'estate però tutto un tira e molla relativamente ai conti dell'azienda. Sono state fatte delle scelte di carattere economico legate soprattutto alla questione del calcio, con degli investimenti da parte di TIM per quanto riguarda le piattaforme della trasmissione delle partite di calcio. Questi investimenti non sono andati bene, nel senso che le aspettative di mercato erano sovrastimate rispetto a quella che sono state sovrastimate rispetto a quella che è stata la realtà, e quindi a un certo punto si è cominciato a parlare di ricavi in calo. Ecco, quando c'è questa parola, ricavi in calo, in genere corrispondono sempre definizioni di esuberi o messe in discussione quantomeno del perimetro aziendale. E l'azionista di maggioranza, che è Vivendi, l'azionista di maggioranza diciamo privato in un certo senso, che controlla tutta l'azienda, ha cominciato anche a mettere in discussione l'amministratore delegato e le sue scelte. E avvenuto questo, noi ne parlavamo già prima del primo sciopero generale contro il governo Draghi, avevamo già messo in guardia i lavoratori da questo tipo di operazioni. È successo poi che adesso è arrivata questa offerta giudicata tra virgolette amichevole. Va commentata una cosa: le azioni nominali dell'azienda stanno circa 0,72. Questo fondo KKR quindi si presuppone l'operazione di KKR, praticamente, che è comunque un fondo speculativo di una certa importanza, cerca di arrivare ad assumere il controllo dell'azienda attraverso, tra l'altro, un'offerta a ribasso, cioè comprando le azioni a 0,50. Oggi sono molto, hanno un valore molto più basso. Cosa significa questo in termini di garanzie per i lavoratori e le lavoratrici? Allora, innanzitutto ricordiamo che noi sono circa 10 anni che siamo in sotto ammortizzatori sociali, contratto di espansione oppure contratto di solidarietà, quindi da anni ormai abbiamo il nostro salario che viene decurtato per diciamo così, per operazioni che mette in piedi l'azienda. Questo crea una serie di pericoli, perché un fondo speculativo che decide di entrare all'interno di una di un'azienda come questa certamente ha come obiettivo quello di fare dei ricavi a breve e medio termine. Insomma, l'esperienza che c'è stata con i lavoratori della GKN ci insegna, insomma, di che cosa sono capaci questi fondi, e quindi siamo molto molto preoccupati. Oggi noi abbiamo circa 42.000 persone, insomma, un perimetro aziendale che si sta modificando in virtù anche delle innovazioni tecnologiche, e il silenzio del governo in questo momento a fronte di un'operazione di questo tipo ci lascia presagire nulla di buono. Il governo Draghi è anche quello che ha fatto il governo concorrenza, quindi un governo che, diciamo, spinge sulle privatizzazioni. Non vorremmo che tutta questa operazione e soprattutto il silenzio del governo in questo momento determini che l'operazione può andare in porto e che quindi, diciamo così, i lavoratori e le lavoratrici siano sottoposti o subiscano un gioco speculativo, per poi magari ritrovarsi con ulteriori esuberi magari all'inizio della primavera. Questa è la preoccupazione più grande. Qualcuno parla di rischio spezzatino, questo è possibile. Rimane sempre come, diciamo, orizzonte la questione della creazione della società della rete unica. Sono un po' queste le situazioni. Per quanto riguarda le iniziative di lotta, allora dobbiamo dire una cosa: che questa situazione sta preoccupando anche le organizzazioni sindacali confederali, CGIL, CISL, UIL, UGL, che da anni vanno mai a braccetto con l'azienda, ci hanno sottoposto accordi sindacali di varia natura, quasi sempre tutti in perdita, diciamo così. E se sono preoccupati loro, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Da parte nostra abbiamo aperto le procedure di raffreddamento per avviare gli scioperi, lo hanno fatto anche gli altri sindacati, quindi stiamo un po' cercando di capire come rispondere a questo attacco, sapendo che per ora la controparte non è solamente l'azienda, ma anche e soprattutto il governo, a causa, come dicevo, del suo silenzio.
Perfetto, noi ti ringraziamo. Ovviamente la radio ha i microfoni aperti per quanto riguarda le eventuali mobilitazioni e che saranno, insomma, di risposta a eventuali nuove esuberi o misure, ma anche, insomma, per, immagino, per ribadire che la team, insomma, dovrebbe tornare ad essere completamente pubblica poi alla fine, insomma, questo
sì, parla anche della struttura. Siamo quasi a un passo, noi nel 2013 quando entrò Telefonica in azienda lanciamo questa campagna Telecom Italia unica e pubblica. Ovviamente insomma ci siamo sempre immaginati nei nostri ragionamenti dei passaggi successivi. Oggi possiamo dire che c'è Cassa Depositi e Prestiti, che pure non è insomma, che pure è gestita da fondi anche bancari eccetera, è comunque una presenza molto importante. La Golden Power garantirebbe l'azienda a, diciamo così, potrebbe garantire l'azienda da manovre speculative. È un problema di volontà politica, certo. Ovviamente
aspettiamo insomma quindi che il governo si pronunci e ti ringraziamo.
Ciao.
Alla prossima, ciao ciao.
Ciao. E appunto grazie ancora per questa voce, perché qua in redazione ci dicevamo che non era semplice un po' parlare di questa tematica senza tra l'altro dare un'informazione che fosse soltanto legata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, perché ad esempio sicuramente questa notizia ora sta sulle prime pagine dei giornali, anche perché questa anche soltanto dichiarazione di interesse e offerta ha portato a un rialzo del 30% del titolo in borsa, quindi questo sicuramente è il primo motivo di interesse dei quotidiani e degli speculatori, perché poi c'è da dire che magari fai un'operazione del genere, la annunci, c'è questa impennata in borsa, vendi i titoli, poi li ricompri il giorno dopo e gli basta quello magari, no?
Hai guadagnato un sacco di soldi
perché poi funziona così. E quindi ricordarsi sempre che ci sono 40.000 lavoratori che sulla pelle di queste persone si giocano anche partite che sono semplicemente astratte, cioè nel senso solo finanziarie. E però insomma poi c'è tutta una realtà che è più complessa, che sicuramente intanto ci è stata restituita grazie a questo contributo, perché poi ci sono le realtà anche di lotta, i sindacati, soprattutto i sindacati di base che tentano veramente di mettersi di traversa a queste operazioni, e lo fanno su poi con metodi di lotta e con le lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori al fianco. Appunto il governo è all'ascolto di questa offerta, che è un'offerta a ribasso come sono sempre le offerte di questo tipo di attori che possono fare la voce grossa e che hanno dietro dei fondi enormi. Leggevo dalla prima pagina del Corriere della Sera che Salvini e Meloni invece si mettono un po' di traverso, probabilmente anche questo è più che altro un gioco delle parti che vediamo in questo periodo su ogni questione su cui il governo Draghi dice una cosa, Salvini e Meloni provano a dire il contrario, non perché non per difendere la posizione dell'uno o dell'altro, però pure per prendere con le pinze quello che è una presa di posizione di questo tipo di soggetti. Veniva ricordato appunto che di proprietà anche di Cassa Depositi e Prestiti per il 10%, Vivendi sta al 24%, e appunto staremo un po' a vedere, sicuramente se ne continuerà a parlare. Poi vediamo, sul Fatto Quotidiano c'è anche un altro articolo interessante che fa anche un po' uno storico di questo tipo di operazioni su grandi aziende italiane da parte di fondi speculativi. Un altro breve stacco musicale, anzi no, qua non vogliono sentire
no,
cioè, chiamateci se parliamo troppo, perché per me un po' di musica ci vorrebbe ma qua sono contro, prego.
No, allora io prima di passare, poi la facciamo, però volevo chiudere, diciamo così, una parte di interne di prime pagine, poi passiamo un po' agli esteri che ne parliamo sempre poco, e leggendo la prima pagina del Tirreno, perché c'è in prima pagina il Tirreno apre con la questione dei precari, CNR precari incatenati, Pisa futuro incerto per decine di ricercatori, la protesta per la mancata stabilizzazione promessa, ci sono anche le bandiere dei sindacati a Piazzale Aldo Moro, dove c'è la sede poi centrale del CNR, sulla questione sempre dei precari, ne abbiamo parlato anche diverse volte. L'articolo in questione che riguarda Pisa in particolar modo, si incatenano davanti all'ingresso del CNR, svanisce la stabilizzazione promessa, Andrea è tornato dall'estero con la speranza di un contratto a tempo indeterminato, ora ho un mutuo e un futuro incerto. E questo l'articolo che volevo un attimo vedere se riesco a farlo un po' più grosso. E comunque questo lo potete leggere appunto sul Tirreno, che però non riesco ad aumentarlo. Scusate, niente, è una tragedia qua. Ok, allora si sono incatenati davanti al CNR, si sono incatenati davanti al CNR di Pisa, ricerche, articoli, concorsi in graduatoria per un contratto a tempo indeterminato. Potrebbe bastare ai precari della ricerca per raggiungere la stabilizzazione lavorativa, un traguardo quasi tagliato dopo anni di sacrifici e di incertezze, ma che alla fine, da un mese all'altro, rischia di concretizzarsi in un nulla di fatto, se non nella perdita del proprio lavoro. Per questo ieri mattina la sezione locale dell'Unione Sindacale di Base ha organizzato un presidio alla sede pisana del Centro Nazionale di Ricerca insieme ai lavoratori dell'ente. A rischiare a Pisa sono circa una trentina. Una parte di quei 400 precari idonei in graduatoria ancora in attesa della stabilizzazione in tutta Italia. Il CNR però ha da poco dichiarato che di questi 400 ne assumerà solo 50 o 60. Questo, insomma, ringraziamo anche il compagno che da insomma, che ci ha suggerito l'articolo. E con questo io andrei un po' a chiudere, forse non so se tu hai altro, le notizie che riguardano un po' gli interni, perché mi piacerebbe leggere dalle prime pagine anche un po' di esteri. In particolare, insomma, sarebbe il caso di andare a capire che succede in Bielorussia, e poi volevo parlare un po' di Palestina.
Siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il nostro numero di telefono se volete chiamarci: 06 49 17 50. Come dicevamo, a breve passiamo a qualche notizia anche dagli esteri. Sul Corriere della Sera c'è una fotografia del gruppo rock dei Maneskin che tanto ha fatto parlare di sé, tanto ha fatto parlare dell'Italia all'estero, e tanto fa indignare Pillon, altri personaggi del genere, tanto fa indignare insomma gli omofobi vari e persone così, quindi ci stanno simpatici tutto sommato da questo punto di vista.
A me stanno molto simpatici.
Pure a me stanno simpatici. E dopo che alla premiazione degli MTV Awards negli Stati Uniti il cantante era vestito insomma tipo in giarrettiera, una cosa del sì. genere, e Pillon si è fatto venire il mal di stomaco. Lui insomma l'ha preso in giro, ha detto la prossima volta ci vestiremo in maniera elegante col papillon.
Papillon.
E l'hanno fatto. E volevamo solo dare notizia di questo, sempre agli American Music Awards, manca di così a Sanremo. E niente, insomma, saluto a Pillon.
Saluto a Pillon, ma soprattutto insomma ai Maneskin
soprattutto. E
invece, comunque sono romani.
Sì, sono romani, sono ragazzi che vengono da dalle scuole di cui parliamo in questi giorni, che hanno occupato, insomma, che sono fatti sicuramente le occupazioni nelle scuole, che diciamo sicuramente vivono queste tematiche in una maniera anche un po' ribellistica, rock, però c'è anche molto del politico, a mio parere, nella loro voglia di rompere, cioè.
Anche senza tutta questa, cioè non c'è, insomma, tutto il successo che stanno avendo, potrebbero in qualche maniera essere molto più, no,
farsi vedere
cose. Invece dicono le loro cose più, cioè le dimostrano più praticamente anche nell'estetica o nelle poche parole che dicono. Poi parlano tanto inglese, cioè hanno un'internalizzazione non indifferente,
internalizzazione
molto, insomma, che per la loro generazione è importante.
Leggevo un articolo, non per fare la segna stampa sui Maneskin, però leggevo un articolo interessante, intervistava i fan nel mondo dei Maneskin, chiedeva perché siete fan dei Maneskin, e molti rispondevano proprio per questo. No, ma per questo fatto anche di libertà sessuale, di genere, che comunque non è che in Italia ci lamentiamo di Pillon, ma in certe parti del mondo ovviamente è anche più pesante la situazione, quindi questo tipo di immaginario.
E poi finalmente un po' di rock. Insomma, dopo decenni tra il pop e il neomelodico, insomma. Ah,
non saprei se sono d'accordo. Allora, il Fatto Quotidiano, giusto per dare nota, perché l'abbiamo comprato, per quanto insomma non c'è entusiasmato quest'oggi, un anno buttato, rianimazioni al palo. Si parla di Covid, c'è una fotografia dei letti, delle terapie intensive. Poi l'editoriale di Travaglio è sulle questioni che maggiormente interessano il Fatto Quotidiano, in questo caso lo scandalo Open di Renzi e il fatto che Antonio Fiunicello, che è stato nominato da Draghi all'interno del suo entourage, è uno che sta dentro all'inchiesta Open di Renzi. Poi c'è un saluto a Pietrangeli. C'è un articolo dagli esteri che magari proveremo a leggerne una parte, che ci parla dei rapporti tra Egitto e Francia, i raid sui migranti, morti a centinaia, c'è Macron, insomma. Quindi sulla colonna di sinistra si parla di Tim, pure questo ne abbiamo già parlato un po', però era interessante perché si fa chi ha ucciso Tim, la razza padana, la Pirelli e gli altri, si fa un po' uno storico di, come dicevo prima, di operazioni simili. Poi equilibri interni al 5 Stelle, Renzi e l'Arabia Saudita, comunque il Fatto Quotidiano, il fatto che ce l'abbiamo così tanto con Renzi a me fa simpatia comunque, però Renzi va a Dubai gratis e mente su Conte il PNRR, proprio così, la toccano piano. E poi c'è taglio alto, energia, rifiuti, navi, sanità, chi finanzia Toti fa fortuna. L'obiettivo degli inquirenti è capire se le erogazioni liberali sono state approvate dai CDA delle aziende, passaggio indispensabile per evitare l'accusa di finanziamento illecito. Anche qua si parla di una fondazione Change, un'indagine sempre su un politico italiano, insomma il solito taglio del Fatto Quotidiano in qualche modo, che poi ovviamente in questo paese se ne trovano una al giorno. Quindi sfogliando le pagine c'è la fotografia di Renzi con i sauditi che se la ride, la NM Toscana difende i PM dell'ex Premier, piena solidarietà ai PM di Firenze, la giunta esecutiva sezionale toscana dell'Associazione Nazionale Magistrati condanna gli attacchi di Renzi alla Procura, quindi Renzi proprio contro tutto e tutti. Se ne parla parecchio di Renzi in questo periodo perché sono indignati tutto il mondo di sinistra, tra virgolette, di questo paese, del fatto che Renzi, secondo loro, è diventato di destra, no? Questo è il grande scandalo di Renzi, che tutti insomma gli dispiace un sacco, perché era un personaggio catchy per la sinistra. E vabbè, allora ti passo la parola per questi articoli che...
Sì, se vogliamo finire anche il manifesto, parla di Renzi, alla Leopolda tagliati i punti col PD, anche Calenda gli sta alla larga, Renzi sogna il centrino, rabbioso, solitario e final. E questo insomma per chi è appassionato, mi piacerebbe insomma nelle prossime settimane fare un altro commento dei palazzi con un giornalista appunto parlamentare su quello che un po' si sta muovendo. Facciamo allora due, io andrei all'interno. Innanzitutto c'è la manifestazione nazionale il prossimo 27 novembre, manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne, ne abbiamo già parlato dei diversi appuntamenti che ci sono all'università, soprattutto le studenti in queste settimane stanno facendo tante iniziative all'interno della Sapienza, soprattutto, quindi l'invito a partecipare e vedere insomma quello che sta accadendo. Sui giornali leggiamo da pagina 7 del manifesto: politiche ritardatarie nel contesto alla violenza maschile. L'articolo è di Alessandra Pigliaru, presentato il rapporto di ActionAid sulla situazione in Italia. Nel 2020 le regioni hanno erogato il 2% dei fondi. Il report di ActionAid, diffuso ieri sul sistema antiviolenza italiano, ha nel titolo la sintesi dei risultati, cronache di un'occasione mancata. Effettuato nel 2021, ha un focus importante sul 2020 e si concentra sul monitoraggio e l'analisi delle risorse stanziate in relazione al sistema antiviolenza regionale regolato dal DL 93 del 2013, cioè dall'entrata in vigore del decreto legge che ha fondato l'attuale sistema antiviolenza con cui ci si misura. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha destinato a interventi di protezione il 75% delle risorse. Il 14% è stato invece dedicato alla prevenzione e soltanto il 2% ad attività di assistenza e promozione. Nel momento di chiusura del report di ActionAid, il nuovo Piano Nazionale Antiviolenza 21-23 non era ancora operativo. Pochi giorni fa è passato al Consiglio dei Ministri, ma di fatto lascia scoperto un intero anno, tanto il tempo trascorso dalla scadenza dell'ultimo relativo al triennio 17-20. Al 15 ottobre del 2021 le regioni avevano erogato il 74% dei fondi nazionali. E relativamente al PNRR, vado a conclusione dell'articolo, le cose non funzionano meglio. Prevenzione e contrasto alla violenza sono assenti, così come dalla strategia nazionale per la parità di genere, dando l'idea perlomeno miope che non si debba forse trattare di pianificazioni strategiche strutturali, bensì di quell'equivoco che tende a considerare la violenza maschile un fenomeno di cui occuparsi una tantum. Un altro esempio è il reddito di libertà, cioè 400 euro mensili per un massimo di 12 mesi a donne che seguono percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Sia pure nella sua evidente insufficienza, si è reso operativo dopo 15 mesi. In Italia chi si fa carico del sistema antiviolenza è la rete dei centri e delle case rifugio, anticipando con la lungimiranza delle pratiche politiche che arrivano dal movimento delle donne e dal femminismo gli interventi di carattere governativo che sono arrivati solo a partire dal 2013. Da ciò che emerge e a conti fatti nel 2021 vi è stato un minore impegno delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile. Insomma, davvero un'occasione mancata che però non possiamo più permetterci di accettare come una cronaca qualsiasi. Questo è l'articolo di Alessandra Pigliaru, sarebbe insomma il commento molto lungo. Comunque, sicuramente da uno Stato, da un sistema giuridico fondamentalmente e intrinsecamente patriarcale, insomma, è un po' difficile poi che possa insomma da solo abbattere la violenza maschile sulle donne. Sulla pagina del manifesto alla 7 si parla anche del carcere Torino, la denuncia del carante carcere, reparto psichiatrico in condizioni inaccettabili. Ma sulla, se volete ancora cose sul a proposito, insomma, della, per fare il paio con quello che scrive la Pigliaru, Davide Lessi sulla La Stampa, pagina 8, la solitudine della ministra, l'immagine è questa, mette una foto della ministra delle pari opportunità Elena Bonetti che con la mascherina rossa ieri alla Camera alle ore 15:30 insomma, in cui ha parlato della violenza maschile sulle donne, era sola in aula. Questo Parlamento è trasversalmente profondamente impegnato nel promuovere, dice la ministra, azioni strategiche per ripudiare qualsiasi forma di violenza contro le donne. Poi alza lo sguardo e intorno è il deserto. Di 630 deputati potenziali ce ne sono solo 8. Questo mi sembra, insomma, la risposta parlamentare a quella che e a fare la foto e a fare il tweet, insomma, così come spesso accade in questi ultimi mesi, passato dall'altra parte della barricata, cioè l'opposizione, Filippo Sensi, che appunto denuncia l'assenteismo anche del suo partito in aula. Certo, sappiamo che per tanti deputati il lunedì è giorno di impegni nei territori.
Proprio i territori pieni così. Pieni
così dei deputati. Sappiamo pure che ieri c'era la discussione generale, non si trattava ancora di votare la mozione, ma negli interventi dei pochi presenti in aula un numero ha rimbombato in aula: 108 le donne uccise da inizio anno. Da chi sta lavorando profondamente per difenderle ci si aspetta qualcosa di meglio, dice l'articolo. Questo, insomma, ci sembrava la giusta risposta poi a quelle sollecitazioni che Alessandra Pigliaru faceva sul Manifesto. Quindi l'invito è invece quello della anche un po' dell'autodifesa e della solidarietà tra donne, di cercare di anche frequentare quei posti di donne, quelli, insomma, anche un po' più autogestiti per quanto riguarda il contrasto alla violenza, ma anche di frequentare quei posti che sono i consultori, che in qualche maniera da decenni, insomma, lavorano anche su questo, e sono luoghi gestiti appunto di grande insomma, impegno politico che le donne hanno portato avanti. E poi ricordiamo la manifestazione nazionale che ci sarà il prossimo sabato, insomma, scendere in piazza su questo è sempre tanto importante. Questo per quanto riguarda ancora un po' di interni. C'è l'ultimo argomento degli interni, non so se lo vogliamo affrontare.
Io volevo aggiungere una cosa molto piccola, sì, sul Corriere della Sera, sempre dagli esteri, però sulla questione delle donne c'è un articolo: niente donne nelle soap, l'ultimo divieto dei talebani. No, volevo solo aggiungere che si è parlato tanto di questa questione delle donne afghane, ora soprattutto in questa settimana si riprende sui quotidiani. Ovviamente la tematica non è così forte, no, rispetto a tutto quello che possono subire le donne in Afghanistan, e non solo, perché poi questo tema delle donne afghane era tanto messo in primo piano, come se in Italia, insomma, il problema non esistesse delle donne ogni tanto, no? Però comunque questo fatto delle donne afghane non fuori dalle soap, insomma, l'articolo di Marta Serafini sul Corriere della Sera di oggi. Poi andare avanti, cosa volevi continuare?
Non so se volevamo l'ultimo articolo sugli interni, poi insomma ti lasciare un po' la parola prima di passare agli esteri. A pagina 11 si parlava di Movimento 5 Stelle e la RAI.
Vai.
C'è un'intervista alla Taverna. C'è presente la Taverna?
Sì.
Allora, Paola Taverna viene intervistata a pagina 11 dalla Stampa. La vicepresidente del Movimento 5 Stelle: auspicabile un vertice tra il Premier e Conte su nomine e legge di bilancio. Non chiude all'obbligo vaccinale, decide la scienza, e a Di Battista dice basta denunciare, ora è il tempo delle risposte. C'è appunto una grossa intervista che la Stampa decide di fare appunto a firma di Annalisa Cuzzocrea, che insomma spessissimo sulla Stampa, prima sulla Repubblica, non so se ancora su Repubblica, insomma, comunque altro, Repubblica e Stampa più o meno si equivalgono ormai, e si occupa di Movimento 5 Stelle. Paola Taverna sa di essere cambiata. non lo rivendica ma non lo nasconde. Davanti all'idea che il governo possa decidere per l'obbligo vaccinale contro il Covid, dice: decide la scienza. Davanti alle accuse di chi ha lasciato il movimento, quella di Battista, secondo cui chi è rimasto ha venduto l'anima, ribatte: abbiamo cominciato denunciando quel che non andava, ora dobbiamo dare risposte. E insomma, la prima domanda ovviamente è sulla questione della RAI. Vi siete arrabbiati per le nomine RAI e avete deciso di alzare la voce sulla manovra. Questo ha fatto saltare l'accordo su Vasco Errani, relatore. Che senso ha? Non c'erano accordi preordinati. Vista l'importanza della legge di bilancio, il movimento vuole avere un suo relatore. Dobbiamo farci sentire di più. Con migliaia di emendamenti rischiando il Vietnam in aula, presenteremo le modifiche necessarie. Abbiamo sempre lavorato in maniera leale e costruttiva. Poi ancora, Conte aveva incontrato Fuertes, sapevate che c'era una trattativa? Il problema è non aver ottenuto quel che volevate? Nessun incontro in cui si sia parlato di nomine. Abbiamo saputo i nomi poche ore prima che fossero comunicati al CDA e resi pubblici. Lei capisce che passare da fuori partiti dalla RAI a dateci il nostro pezzo di nomina è surreale. Sulla RAI abbiamo presentato delle proposte di legge già nella scorsa legislatura, ma non abbiamo trovato i numeri per poterle attuare. Stiamo chiedendo di capire il metodo seguito e a questa domanda nessuna risposta. Non stiamo contestando chi, stiamo chiedendo come. E va bene, poi il resto, cioè si parla di Carlo Calenda, si parla di Battista, ma continuo, volevo leggere le cose sulla RAI. Che senso ha il divieto di andare nelle trasmissioni RAI? La politica si fa con le ripicche? È una scelta condivisa con tutti e nasce dalla necessità di denunciare in mancanza di trasparenza e di un metodo comune. Io non ne sento la mancanza. Ma molti suoi colleghi sì, dicono sia controproducente. Nel 2013 abbiamo vinto senza andare un giorno in televisione. Va bene, e questo poi sulla questione della RAI, dei programmi della RAI, insomma, il Movimento 5 Stelle non è la prima volta che decide di non, insomma, anche all'inizio della propria espluà aveva deciso di non andare in televisione. Su questa questione delle nomine eccetera, insomma, il problema rimane sempre lo stesso, lo avevamo affrontato anche qualche settimana fa, quando il Movimento 5 Stelle, che era l'unico che poteva farlo, ha deciso di passare da un governo giallo-verde a un governo giallo-rosso senza far cadere il governo e lasciando nelle commissioni e maggioranza di governo la Lega e quindi Forza Italia e quindi Renzi, che automaticamente, insomma, la maggioranza di governo, ovviamente il PD non ha quasi forza voce in capitolo e tantomeno il Movimento 5 Stelle. È ovvio che quando i giochi di potere sono giochi di potere, chi li fa da tanti anni li sa giocare molto meglio di chi pensa di aver capito quali sono i giochi. O c'è i numeri per giocarli e allora punti sulla questione numerica, oppure se i numeri non ce l'hai li devi avere, oppure stai zitto, nel senso che a un certo punto, insomma, la questione è questa. Mi sorprende sulla questione delle nomine RAI, soprattutto, insomma, quanto successo a Rai News di un'elezione di un direttore appartenente schieratamente, insomma, uno dei pochi veramente schierati con Fratelli d'Italia. Insomma, le voci poi che si sono alzate nel consiglio, insomma, dell'amministrazione RAI, ma anche a livello delle commissioni di vigilanza, sono state a quanto mi pare nulle. Non ho letto articoli di giornali che in qualche maniera si sono andate un po' a scandalizzare, tra virgolette, su quello che è successo, delle nomine dei TG stiamo parlando. E quindi cioè, la questione della tavella è abbastanza, insomma, della taverna, scusate, lascia un po' a desiderare. C'erano delle decisioni politiche che andavano prese prima, che non sono state prese, anche sulla questione della riforma della RAI, ma anche della questione che aveva tante volte portato avanti il Movimento 5 Stelle sull'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Insomma, su questo poi non c'è stata discussione e non c'è stato, insomma, né discussione né tantomeno è stato portato avanti nessuna proposta e nessun cambiamento, ed ora ci si trova così. Sulla questione delle nomine, insomma, si parla poi della RAI sempre esclusivamente delle nomine dei TG, si parla delle nomine dei direttori, ma poco si parla poi delle condizioni lavorative invece all'interno della RAI, che sono sempre più allucinanti, visto, insomma, le continue esternalizzazioni di tutto l'apparato tecnico, della mancanza totale di assunzione. Adesso la RAI sta facendo, insomma, sta facendo l'assunzione di 8 operatori a Roma, 8 operatori, insomma, che sono numeri ridicoli a fronte, insomma, appunto, di un'esternalizzazione totale dei servizi e degli apparati tecnici, e quindi di una spesa oggettivamente più importante di una delle assunzioni. I tecnici stanno andando in pensione e non si ha nessuna intenzione di riassumerli, e questo, insomma, mi sembra poi il problema principale su cui poco e nulla si dice all'interno del dibattito politico sulla RAI, che fa girare, insomma, bei soldi, ma poi si parla sempre, insomma, delle nomine eccetera, ma poi c'è qualcuno che manda in onda tutto questo di cui nessuno in qualche maniera parla. E quindi su questo, insomma, mi sembra che sulla RAI io direi che possiamo finire qua e facciamo un po' di musica e poi passiamo agli esteri. So much I can't talk. My God, oh life.
With on the clavinet, riding across the sun up in the chariot. Adios to Hedios, it's Africa. Find me on the edge of a parapet with bayonets. I got to take my enemies with fire, that's the shy effect. Brother with a bayonets, I got some mad flow when I kick it. I've been trying to explore the metaphysics of a cynic, but I'm sitting picking paddocks off a bridge, trying to crack the code to get a hold of secrets from within. I heard that Vicky's was some shit. Never got lost between her legs, I could only pull the zip up off her lips. And talk a dope just to kiss the lipstick from a split. Rope a dope to hit me with that real sensitive. Nah, now she got me with that real heaven scent. She rolling seas in the dreams I begin. She got me zoning and I keep breathing in. Eve, knowledge trees, DDB, I'm your kin.
Oh. drugs, I was off the drinks, I was off the vibes. Got nothing to hide, I'm with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we bona fide, that shit is nice. It just don't look like this. If you living carefree, then you probably don't look like us. Damn, nigga, let me cook right quick. On the beach, couple niggas, we was cool, and it's just about dust. Shawty never smoked kush like this. I'm fast, music playing, grinding on me. You know I had to push right back. Reflex, respect, no suspect. Shit came late, goofy niggas missing sunset. We ain't even give a fuck. Got the backwoods, though, drop those. Niggas would've been upset. Only hit it 2 times, cause I know that the paper is more of a speech she can fuck with. And I like that shit, she don't duck shit, but we was cool, and I said we didn't want smoke. So when the cops popped up, it was pop smoke. Niggas proceeded to get on that fuck shit. I'm worried about dying for speaking my mind. They keep on calling it tough shit. They ain't do too much. Just rough shit, whole time that really is way too much shit. Playing that shit right is some tough shit. And they know just which one to fuck with. It's just some shit we stuck with. We was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibes. Got nothing to hide, I'm with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we bona fide, we ride or die.
Damn nigga, let me breathe. Damn nigga, let me cook. Damn friendly, give me space. So quick to shoot, no Devin Book. Look me in my face, can't play it straight. These niggas crooks, they play it hate. I'm on my shit, pull me over, bout my whip. Like how you get it, bitch, I bought it. Took my ticket for the tents. That might not seem too intense, but I ain't with this in 2 months. The first day back, they on some shit. I can't let them steal my joy. See what my niggas is fucking with. Heard the whole squad at the beach. Guessing we'll pull up and shit.
We be off the drugs, we be off the drain. We be off the vibes. Got nothing to hide, be with the squad. Don't make me throw it up. She by my side, we bona fide. This shit is nice. We was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibe. Got nothing to hide, I'm with the squad. Don't make me throw it up. She by my side, we bona fide. We ride or die.
Damn, nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, nigga, give me space. Damn, nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, friendly, give me space. Quick to shoot, no Devin Book. Can't even look in my face.
...9.37, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e continuiamo la rassegna stampa di questa mattina passando agli esteri. I quotidiani di oggi non hanno molti articoli interessanti sul tema, ahi noi, nel senso che poi è un po' una costante spesso, soprattutto in questi periodi in cui molti quotidiani facilmente parlano per 10 pagine di Covid, un po' sempre alla stessa maniera, ma... dal Fatto Quotidiano c'è un articolo che in realtà è ripreso anche dal Corriere, lo stesso tema. Il Corriere titola Al-Sisi, le bombe sui trafficanti e l'aiuto di Parigi. Il Fatto Quotidiano, operazione Sirli, raid egiziani sui civili con l'aiuto francese. Articolo di Michela Iaccarino. Il 13 febbraio 2016 un pullman entra nella base di Marsa Matruh, 600 km ad ovest del Cairo. Dal veicolo scendono 10 francesi, in tasca hanno passaporto tricolore con visto turistico. Formano appunto quello che viene detto un comando clandestino composto da ufficiali del Nilo e spie francesi, ex agenti segreti della difesa di Parigi, divenuti mercenari. Avvia quel giorno una missione top secret, nome in codice Sirli. Obiettivo dell'operazione segreta: eliminare i jihadisti e neutralizzare la minaccia terroristica lungo i 1200 km di sabbia che uniscono Egitto e Libia. Gli agenti francesi, ingaggiati per sorvegliare dall'alto con i loro aerei quella polveriera che è diventata in questi anni la frontiera libica, ben presto si accorgono che sono lì per fare altro. Nessun islamista viene eliminato, nessun terrorista identificato, a morire sono però migliaia di civili. Se i francesi in ricognizione tracciano movimenti di pick-up che varcano il confine, i caccia egiziani li fanno subito finire nei loro mirini e li bersagliano di fuoco. A guidare quei veicoli non sono però miliziani di Allah, figli dello Stato Islamico, ma contrabbandieri, trafficanti spesso non di uomini, armi o droghe. Il loro carico è la maggior parte delle volte tabacco e sigarette, in quella sezione di terra che uno degli ufficiali egiziani del comando chiama Banana, dove più della metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Ieri spia Merlin 3 usati nell'operazione Parigi li noleggia in Lussemburgo da un'azienda che si chiama CAE. Il suo amministratore è un ex capo della missione segreta in Egitto che non ha mai messo fine alla sua collaborazione con l'intelligence francese. Dall'inizio della missione gli agenti di Parigi inviano più e più report all'Eliseo. Li legge la squadra presidenziale di Hollande e dopo quella di Macron. Membri di entrambi gli esecutivi vengono informati sull'identità delle vittime civili e sulla lunga serie di abusi che l'alleato egiziano sta compiendo. Ma l'operazione segreta non viene mai chiusa e nessuno frena quella collaborazione militare che va avanti ancora oggi. Lo ha svelato Disclose, squadra di giornalisti investigativi entrata in possesso di documenti ufficiali classificati e ha ricostruito nel dettaglio l'operazione tenuta segreta finora ad egiziani e francesi. Una missione che si è allontanata subito dalle regole di ingaggio stabilite in principio per trasformarsi in una campagna di esecuzioni arbitrarie. Quei dossier adesso pubblicati con tanto di timbri, foto infrarossi con bersagli in bianco e nero e numeri delle coordinate verdi mettono in luce gli eccessi della missione inizia nel 2016, chiamiamoli eccessi. La collaborazione militare viene avviata nel 2016 quando Le Drian, a capo del Dicastero della Difesa dell'amministrazione Hollande, insieme a Gomar, capo dei servizi segreti di Parigi, incontrò l'omologo egiziano Sobby. Strette di mano, sorrisi e clima disteso sono dovuti all'avvenuta vendita di 24 Rafale e le due fregate Fram, in cui è coinvolta anche l'Italia. Un carico calcareo costa oltre 5 miliardi di euro. Pochi mesi dopo l'Eliseo sa già che continua a favorire il massacro dei civili che in carovane attraversano le frontiere dove non c'è traccia di radicali islamici. Insomma, una storia molto molto pesante. Mi è venuto ora in mente che forse sarebbe interessante vedere sui quotidiani francesi che spazio ha, perché potrebbe anche essere una notizia molto grossa in Francia una cosa del genere. E ahi noi, la Francia è un paese che da questo punto di vista dell'impegno militare, dei legami con i paesi del nord e non solo in Africa, è un pessimo esempio di come l'Occidente arriva a quelle latitudini. Non che l'Italia sia appunto innocente, perché sappiamo che in Italia c'è una produzione di armi molto molto importante. L'Italia con Finmeccanica e non solo produce tantissimi dispositivi militari, che siano armi in sé o che siano aerei, e quindi insomma tutti ci guadagnano, e evidentemente quello di cui si parlava erano delle campagne veramente di controllo del territorio sul livello basso, di attacco appunto a delle economie neanche così, così forti, perché poi se si parla del contrabbando del tabacco sicuramente si fanno tanti soldi, ma evidentemente in quei luoghi ne succedono tante altre di questioni su cui poi appunto che in questi anni esistano campagne volte a eliminare fisicamente delle persone, in realtà non so neanche se si potrebbe con i terroristi, no? Perché comunque di base andrebbero arrestati, forse, non so bene poi come funzionano le politiche di guerra da questo punto di vista. Comunque questo era ciò che dai quotidiani che ho sotto mano valeva la pena farvi ascoltare dagli esteri.
Allora, invece, per quanto riguarda il manifesto, due articoli, poi insomma chiudiamo con la cronaca di Roma a breve. E innanzitutto, se volete, a pagina 9 si parla delle elezioni in Cile, probabilmente ne parlerà anche le schiene del Sol giovedì. Il Cile si sveglia troppo pinocetista, Cast arriva primo, il repubblicano ottiene due punti in più del progressista Boric, i due candidati presidenti al ballottaggio il prossimo 19 dicembre. Insomma, una recrudescenza abbastanza di destra in Cile, scenario mai così polarizzato, ma ora entrambi al lavoro per assicurarsi i voti del centro. E poi c'è stato anche le elezioni in Venezuela, come previsto stravince Maduro, ma va a votare solo il 41,8%. In Venezuela vota il 41,8%, così come in Cile anche la percentuale dei votanti è stata più o meno sempre del 40%. Insomma, dei dati sicuramente interessanti sulla partecipazione politica alla vita politica elettorale. Un articolo enorme di cui abbiamo dato poco approfondimento, spero non so che se ne faccia carico le prossime trasmissioni della settimana, una tassa sui big data. Pechino ora ci pensa, con regolamenti e attività antitrust la Cina è entrata in una nuova fase, si studia un modo per redistribuire i profitti dei big tech. L'articolo ovviamente di Simone Pieranni, che spesso parla di Cina appunto sul manifesto. E di Cina si parla anche per quanto riguarda il Congo, 5 operai cinesi sequestrati nella miniera d'oro della discordia. Scusate. E quindi però due gli articoli, uno in particolare l'articolo che volevo leggere per continuare a parlare un attimo di esteri, per quanto riguarda la Palestina, se ne sta occupando i giornali veramente poco, ma a Gerusalemme è di nuovo, tutti i giorni ci sono le uccisioni dei palestinesi, ma è di nuovo insomma scontro un po' più aperto, perché le stradine strette e affollate di Shuaft ieri alla prima luce del giorno assomigliavano a un campo di battaglia, cassonetti dei rifiuti rovesciati e anneriti dal fuoco, ci dice Michele Giorgio a pagina 11 del manifesto. E l'odore pungente del fumo sprigionato dai copertoni date alle fiamme, sono state ore di battaglia tra i poliziotti israeliani in tenuta antisommossa e centinaia di palestinesi nell'unico campo profughi dentro i confini di Gerusalemme. In verità, qualche anno fa le autorità israeliane hanno posto l'indesiderato Shuafat all'esterno della città, costruendogli davanti un muro di separazione, un posto di blocco che assomiglia a un transito di frontiera, e hanno ridotto i servizi a disposizione degli abitanti, profughi e famiglie in miseria costrette a insidiarsi qui, perché non possono permettersi gli affitti di Gerusalemme, elevati anche nella periferia povera della zona araba della città. In questo alveare disordinato, sporco, senza marciapiedi, dove le auto si muovono tra le persone, vive Fadi Abu Shaki Adam, il 42enne, che domenica mattina nella città vecchia di Gerusalemme con una mitraglietta ha aperto il fuoco contro quattro israeliani, uccidendo uno, Eli Kai, guida al muro del pianto, e ferendone tre. Se tra le motivazioni dietro l'opzione omicida ci sia anche il suo vissuto da profugo, figlio di profughi, destinato a terminare la sua vita tra i rifiuti e maleodoranti di Shuafat, non sembra interessare a nessuno. Da Gaza il movimento islamista Hamas ha esaltato il suo gesto come un martirio e lo ha descritto come un suo leader locale, riservandogli onore e gloria. I suoi attivisti hanno sfilato nelle strade di Shuafat. Da parte sua Israele non ha avuto interesse a descriverlo come un rifugiato e ad andare oltre il suo ruolo di Hamas, organizzazione che la Gran Bretagna qualche giorno fa ha proclamato organizzazione terroristica. Proprio ieri, poche ore dopo l'attacco armato nella città vecchia, i servizi di sicurezza israeliani, cioè lo Shin Bet, hanno annunciato di aver sventato in questi mesi una lunga serie di attentati, fra cui azioni suicide, che dovevano avvenire nella Cisgiordania occupata, a Gerusalemme e in territorio israeliano. Hanno aggiunto di aver arrestato una cinquantina di membri di Hamas che avrebbero ricevuto istruzioni e finanziamenti da Salah al-Aruri, il numero due dell'organizzazione all'estero. Sempre secondo lo Shin Bet, al-Aruri e un altro dirigente di Hamas, Musaduddin, avrebbero finanziato le cellule del movimento islamico in Cisgiordania. Infine, nascondigli disseminati un po' ovunque, l'esercito avrebbe recuperato armi, munizioni ed esplosivi. Centri, Suad Abu Shikidam, la moglie dell'attentatore, nessuno lo sa. Infatti la donna con la figlia è stata arrestata al valico di Allenby al suo rientro dalla Giordania ed è sotto interrogatorio da parte dello Shin Bet. I palestinesi sostengono che dopo un attacco esercito e polizia arrestano subito i membri della famiglia dell'attentatore, anche le donne, più a scopo punitivo che per lo svolgimento delle indagini. Comunque sia, di sicuro gli demoliscono la casa. In questo caso non sarà facile farlo nel pieno del campo profugo che ribolle di rabbia incontenibile. L'attacco di domenica nella città vecchia è un nuovo scatto della tensione che a Gerusalemme Est non si è mai placata in questi mesi a causa delle minacce di espulsioni di famiglie palestinesi dalle loro case nel quartiere di Sheikh Jarrah per far posto a coloni israeliani, che a maggio ha innescato una nuova escalation militare tra Israele e Hamas. La vicenda di Sheikh Jarrah potrebbe riesplodere presto. Le famiglie palestinesi coinvolte hanno respinto a inizio mese una soluzione di compromesso proposta dalla Corte Suprema israeliana, che hanno giudicato troppo favorevole alle rivendicazioni dei coloni. Altrettanto esplosiva è la situazione nel quartiere di Silwan, ai piedi della città vecchia, dove sono decine le famiglie palestinesi che rischiano di perdere la casa ancora a vantaggio dei coloni. E questo l'articolo di Michele Giorgio, insomma, che per quanto riguarda anche la guida, così definita guida del muro, insomma, del pianto israeliano. Ricordiamo, insomma, che qui stiamo parlando anche di tutto un apparato che non è strettamente militare, ma che sono paramilitari, che sono i coloni, eccetera, che girano comunque coi mitra all'interno della città vecchia e che portano, insomma, continuamente oppressione e soprusi nei confronti della dei palestinesi. Questa questione della Palestina è veramente, insomma, diventata abbastanza insostenibile, lo è ormai da sempre, e ormai, insomma, la situazione in Cisgiordania è abbastanza deleteria. Ovviamente lo scontro si fa sempre quotidiano all'interno di Gerusalemme, perché ovviamente Israele vuole cacciare i palestinesi rimasti e metterci appunto i coloni israeliani. E l'ultimo articolo per quanto riguarda gli esteri lo leggiamo sempre dal Manifesto e riguarda la Bielorussia. Ecco, adesso non me lo ritrovo, a pagina 8, quindi siamo a pagina 10, a pagina 9, non mi ritrovo la pagina 8. Va bene, forse possiamo fare passare un attimo. Ah no, l'altro articolo che vi volevo leggere, beh, sulla Bielorussia, oggi le sanzioni contro le compagnie aeree, ma l'articolo che vi volevo leggere, che mi sembra molto interessante, che affirma il Manifesto dell'ultimo che leggiamo per poi passare alla cronaca di Roma e chiudere, è quello sulle armi. Il nemico è Aleppo, all'armi. Allarmi con l'apostrofo, scrive Manlio Di Nucci sul Manifesto a pagina 18. Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha incontrato il presidente Draghi lo scorso 17 novembre a Roma per affrontare le attuali sfide alla sicurezza provenienti dal rafforzamento militare della Russia in Ucraina e attorno ad essa. Stoltenberg ha ringraziato l'Italia perché contribuisce, è tutto virgolettato, alla nostra presenza nella regione balcanica con il pattugliamento aereo e sue truppe. Infatti l'aeronautica militare italiana, specifica il Ministero della Difesa, ha schierato nell'aeroporto di Amari in Lettonia caccia F-35A del 32° storno di Amendola e caccia Eurofighter Typhoon del 4° stormo di Grosseto, 36° stormo di Gioia del Colle, 37° stormo di Trapani e 51° stormo di Istrana a Treviso. Quando aerei russi volano nello spazio aereo internazionale sul Baltico, in genere diretti all'ex enclave russa di Kaliningrad, i caccia italiana ricevono dal comando NATO l'ordine di decollo immediato su allarme e in pochi minuti li intercettano. Scopo ufficiale di tale operazione è preservare lo spazio aereo alleato. Scopo reale è far apparire la Russia come una potenza minacciosa che si prepara ad attaccare l'Europa. Si alimenta così un crescente clima di tensione. Gli F-35 e gli Eurofighter, schierati a pochi minuti di volo dal territorio russo, sono caccia a duplice capacità convenzionale e nucleare. Che cosa avverrebbe se analoghi caccia russi fossero schierati ai confini con gli Stati Uniti? Il pattugliamento aereo ai confini con la Russia rientra nella frenetica escalation militare USA-NATO in Europa contro un nemico inventato, la Russia, in un grande gioco strategico sempre più pericoloso. Esso è stato avviato nel 2014 con il colpo di Stato in Ucraina sotto regia USA-NATO, sostenuto dall'Unione Europea, al fine di provocare in Europa una nuova guerra fredda per isolare la Russia e rafforzare l'influenza e presenza degli Stati Uniti in Europa. La Russia è stata accusata di aver annesso con la forza la Crimea, ignorando che sono stati i russi di Crimea a decidere con un referendum di staccarsi dall'Ucraina e rientrare nella Russia per evitare di essere attaccati, come i russi del Donbass, dai battaglioni neonazisti di Kiev, quelli usati nel 2014 quale forza d'assalto nel putsch di Piazza Maidan, innescato da cecchini georgiani che sparavano sui dimostranti e sui poliziotti e nelle azioni successive. Stoltenberg e Draghi hanno affrontato anche il tema della crisi al confine della Bielorussia con Polonia, Lettonia e Lituania. La NATO accusa la Bielorussia di usare, con il sostegno della Russia, sempre migranti vulnerabili come strumenti di tattica ibrida contro altri paesi, mettendo a rischio la loro vita. Sempre virgolettata, a difendere i migranti, a esprimere timori per la loro vita, sono gli stessi responsabili USA e NATO, compresi i governanti italiani, che negli ultimi 30 anni hanno condotto la prima guerra contro l'Iraq, la guerra contro la Jugoslavia, la guerra in Afghanistan, la seconda guerra contro l'Iraq, la guerra contro la Libia, la guerra contro la Siria, guerre che hanno demolito interi stati e disgregato intere società, provocando milioni di vittime, costringendo milioni di persone all'emigrazione forzata. Maglio Di Nucci è sempre estremo. Comunque, il giorno dopo l'incontro con Draghi, Stoltenberg ha presentato al 70° anniversario della NATO Defense College, al quale si sono laureati a Roma dal 1951 circa 15.000 militari e civili di 80 paesi membri, cioè abbiamo sta scuola a Roma, e partner dell'alleanza. Dopo essere stati istruiti su ogni aspetto della sicurezza internazionale, si sono andati a ricoprire le più alte cariche civili e militari, ossia posti di responsabilità nei governi e nelle forze armate dei paesi membri e partner della NATO. In questa università della guerra, in cui si insegnano le strategie più sofisticate, il più importante settore è dedicato alla Russia. Ora sarà affiancato da un altro. Nel discorso celebrativo, infatti, il segretario generale della NATO ha infatti sottolineato: la Russia e la Cina stanno guidando una spinta autoritaria contro l'ordine internazionale basato sulle regole. Stoltenberg ha però dimenticato di precisare sulle nostre regole. E con questo io chiuderei la rassegna stampa nazionale e internazionale e passiamo un po' a quella su Roma.
First take, I need a second. Third thing, I need a quarter of essence. A fifth of Henny, 6 degrees, that's the reference. It's like works to the world. Serenades from my cerebellum. Center stage where I tend to tell them. Meant to maintain if it left my melon. Putting pen to page, elevate, never venting venom. The center spaces without the poison. Stay poised on point, no doubt, destroy them. Bounce to noises, my voice deploy them. This the sound straight out of Croydon. And shout bricky in the house. Nothing pretty, shit is gritty in the south. Bag of nitties, take a bicky out your mouth. But it's bigger than the city, better bounce. Get about all around the globe. About to blow, getting out the zones. If you're in the crowd, you know we shut down the show. But I better get out and go. Keep it stepping up and getting mine. Need a second just to get it right. Keep it stepping up and getting mine. Need a second just to get it right. Keep it stepping up and getting mine. Need a second just to get it right. Keep it stepping up and getting mine. I need a second. Took a second, had the balance, but I'm back again. Get it cracking, gotta get up on the track again. Grab a pen, tell exactly what's happening. Reporting live from the middle of it all. The sun's out, no drizzle at all. Put my scribble on the wall, little skittles that I pull. Double, triple, get a villa with a pool. Yeah, it's feet up where I wanna be. Beats bump, breathe blunts in the summer breeze. All I need's love and a cup of tea. It's got me sitting so comfortably. I'm just doing what I know best. so in love with the process. I'm just doing what I know best. So in love with the process. Keep it stepping up and getting.
Non sono quasi le 10 di questo martedì 23 novembre. Abbiamo concluso la rassegna stampa di Nazionale ed Esteri. E vi leggiamo qualcosa dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera. A centropagina una fotografia del tram 8 si estende la zona in cui i mezzi non devono superare i 6 km all'ora. L'8 tram veloce, virgolettato, va sempre più a passo d'uomo. Perché ci sono dei passaggi in cui deve abbassare la velocità. Poi leggiamo meglio, ovviamente sembra un po' una follia in una città in cui sfrecciano motorini e macchine impazzite cercando di raggiungere angoli più disparati della città senza arrivare troppo in ritardo, insomma mezzi che invece sarebbe comodo potessero anche raggiungere e fare il proprio percorso senza dei tempi infiniti. Si parla di scuole, qua c'è un articolo addirittura nella prima pagina, terzo municipio, azione coordinata, la protesta si allarga, gli studenti hanno occupato 5 scuole, uniti nell'attivismo politico e dall'amicizia. Parte dal lavoro di un piccolo gruppo di studenti l'occupazione coordinata di 4 scuole del municipio terzo, Aristofane Nomentano, Orazio e Istituto Superiore Pacinotti Archimede. Un caso fortuito invece che l'occupazione del Vittorio Colonna nel centro storico sia coincisa con la più ampia protesta del quadrante che va da Prati Fiscali a Montesacro. E prosegue a pagina 4 questo articolo, quindi... Si usa la tecnologia, il comunicato è stato scritto su Google Drive, Madonna Santa. Abbiamo realizzato anche un documento, non Madonna Santa perché usano Google Drive, ma questi articoli scritti così come se avessero scovato il lato nascosto della protesta. E, tra l'altro ai noi, perché Google insomma non sono proprio dei simpaticoni, ma tutto il mondo usa Google Drive, Google Doc e queste cose ormai volente o nolente. Abbiamo realizzato anche un documento molto più ampio, ma vogliamo condividerlo prima con tutti gli studenti. Sarebbero centinaia i liceali che hanno partecipato alle 4 occupazioni, anzi più di 2000 secondo l'assessore alla cultura del terzo municipio Raimo, che parla a nome degli studenti. Raimo si infila in questa cosa, dice lui quanti sono gli studenti. I liceali chiedono maggiori investimenti nella scuola, riforma del sistema delle valutazioni e bocciature, ma anche lotta alla discriminazione di genere, di razza e di orientamento sessuale, il superamento della didattica frontale e l'istituzione di sportelli di supporto psicologico. Stesse rivendicazioni espresse dagli studenti del Vittorio Colonna. Qua insomma c'è anche proprio un racconto di come è nata l'idea di occupare tutti insieme, insomma sono andati evidentemente a parlare con alcuni di questi studenti per capire un po' questa occupazione di massa. Io direi che tra l'altro sono stati occupati tantissimi licei quest'anno, forse più degli ultimi anche 5 anni probabilmente, non mi ricordo di così tanti licei occupati. È evidente la voglia proprio di prendersi degli spazi, anche perché la scuola nella quotidianità oggi è una cosa molto pesante nella maggior parte degli istituti. Si tratta di stare seduti al banco senza muoversi con la mascherina per 5-6 ore, la ricreazione si fa in classe e quindi insomma non risulta neanche difficile capire anche delle motivazioni molto semplici per la quale gli studenti hanno voglia di occupare la scuola e di sentirsela un po' più propria, perché in questo momento è veramente, veramente molto rigida la situazione. Si parla ancora di un'emergenza, pure qua è veramente tremendo che la questione dei trasporti sia una questione emergenziale, è un problema atavico, non è un'emergenza, la giunta decide un anticipo di fondi per l'ATAC, si pensa a un'intesa con ATM è l'azienda del trasporto milanese. Trasporti caos, 40 milioni stanziati dalla giunta, quindi in realtà un accordo trilatero regione comune ATAC. Andiamo a vedere un po' meglio di cosa si tratta. Occupa la pagina 2 e la pagina 3 del Corriere della cronaca di Roma. C'è in una fotografia un tram deragliato, E quindi appunto questa triangolazione, giovedì scorso la giunta ha approvato lo schema di accordo per assicurare la liquidità necessaria a sbloccare gli investimenti in nuovi bus ibridi, 19 milioni, e a pagare i creditori, 16 milioni, come previsto dal concordato. La delibera evidenzia le gravi perdite registrate da ATAC nel 2020. Il trend negativo si conferma anche quest'anno. Al 30 settembre si sono persi 119 milioni. I ristori erogati finora dallo Stato non sono riusciti a colmare il disallineamento. Da una verifica della riconciliazione debiti-crediti è emerso inoltre il mancato versamento della Regione al Comune di oltre 77 milioni. Insomma, però qua si parla tutto dei conti, non si capisce bene dove... a parte questa cosa degli autobus elettrici, esattamente dove verranno investiti. L'iniezione di liquidità per tamponare le perdite e far ripartire gli investimenti è soltanto una delle leve attivate per la rivoluzione di ATAC. La rivoluzione di ATAC credo che far ridere a qualsiasi cittadino, sarebbe veramente un tipo tacchi in giro per la città, una cosa comica. E quasi appunto c'è il tram passo 2 che va a passo 1 perché le rotaie sono pericolose, quindi ovviamente l'assenza di manutenzione, di investimenti dignitosi, di una considerazione reale dell'importanza del trasporto pubblico in una città come Roma, portano a una situazione che poi ogni volta sembra ridicola, sembra assurda, no? Che solo a Roma succedono certe cose, ma sono tutti disastri previsti, ampiamente prevedibili, ampiamente preventivati nell'assenza di un'attenzione, di una pianificazione di manutenzioni e di una gestione seria di quello che dovrebbe essere, appunto, come ripetiamo spesso da questi microfoni, il trasporto principale per gli abitanti di questa città, che toglierebbe tanti problemi sia dal punto di vista dell'inquinamento che dal punto di vista del traffico, che viene ovviamente generato dalla presenza delle automobili in sé, e anche i mezzi pubblici. Il fatto che sono lenti, come spesso si pensa a Roma, è perché le strade sono piene di automobili. Qua c'è l'assessore Alfonsi, operativi nuovi sbocchi per smaltire subito i rifiuti nelle strade a Roma, non solo in periferia, in realtà ci sono piccole discariche in ogni via ormai. Secondo l'assessore all'ambiente, da ieri Roma ha impianti sufficienti per trattare e smaltire l'immondizia prodotta in città, e questo veramente uno schiocco di dita è bastato probabilmente per far uscire questi impianti. Una trasmissione a Radio Onda Rossa che tratta di questi temi settimanalmente, che si chiama Impatto, cioè il lunedì pomeriggio. Vi invitiamo anche a cercare gli audio sul nostro sito, perché fa veramente piangere leggere queste dichiarazioni. Tra l'altro, se forse si è trovato un luogo dove appoggiare, dove portare questi rifiuti, sicuramente non è un luogo dove si riescono a smaltire. Smaltire vorrebbe dire non farne pagare un costo in termini di salute a chi vive nella zona dove c'è l'impianto. Significherebbe provare a riutilizzare più possibile quel materiale, mentre ai noi la gestione dei rifiuti continua ad essere completamente differente da questo tipo di idea. Naturalmente servirà ancora qualche giorno per andare a regime e recuperare un arretrato di circa 2000 tonnellate. L'assessora si dice fiduciosa. I conferimenti a Mantova e Livorno, insieme al termovalorizzatore di San Vittore, tranquillizzano, e prosegue il piano di pulizia straordinaria. Fino al 27 novembre gli interventi riguarderanno via Casilina, piazzale Labicano, via l'Europa e via le Beethoven all'Eur, piazza La Salle, Policlinico, via Tiburtina, via Fucini, Aventino e San Sabba. Programmi mentre moltissime zone della città restano sporche. Sulla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti c'è poi l'ultimo dossier, Ecomafia di Legambiente, che piazza il Lazio secondo dopo la Campania. Non male. Un dossier che racconta con i dati una situazione degradata e preoccupante: 736 illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti accertati nel 2020, 942 denunce, 36 arresti e sequestri. Lo smaltimento illecito dei rifiuti, in particolar modo a Roma nella città metropolitana, è la causa maggiore dell'aumento degli ecoreati commessi nel Lazio. Il problema su questo tema dei rifiuti è che oltre a chi smaltisce illegalmente i rifiuti e li lascia in giro, c'è proprio il piano di gestione ufficiale dei rifiuti, che è una fonte di nocività gigantesche, no? E quindi, insomma, va bene anche ovviamente notare chi fuori dal circuito di gestione dei rifiuti ufficiale lascia rifiuti in giro, magari anche tossici, però il problema è proprio ripensare completamente la gestione dei rifiuti, altrimenti, come parlavamo anche nei giorni scorsi, come avrete ascoltato da Radio Onda Rossa c'è stato anche sabato mattina un presidio al comune, al Campidoglio, dei comitati che ad Albano si battono contro da anni, prima contro un inceneritore, ora contro la discarica che sta smaltendo parte dei rifiuti romani, producendo un livello alto di nocività nel territorio. Sono questioni di cui purtroppo, su quando si parla di rifiuti, non vengono riportate molto spesso sui giornali, ma basterebbe ascoltare la voce di questi comitati per capire che la situazione è molto più grave di quella che nonostante gravissima vediamo in giro e che leggiamo sui giornali. E dalla cronaca di Roma direi che è tutto. Poi si parla di, da giovedì al via la terza dose, si parla dei numeri del Lazio: ieri 15 vittime, riattivati 14 hub, la regione è pronta dopo la circolare che anticipa a 5 mesi la vaccinazione booster. E poi c'è un editoriale di Antonio Preiti veramente commovente, perché si parla di togliere capitale da Roma, no? Vi ricorderete che un tempo c'erano i vigili urbani, la polizia municipale, poi è diventata la polizia Roma Capitale, no? Ci sono state tutte queste operazioni di rebranding. Io, se non sbaglio male, era la giunta Alemanno che fece tutta questa operazione di Roma Capitale. E qui, insomma, Preiti ci dice che è una cosa arrogante e che non serve a niente, perché cosa c'è di più forte della parola Roma, del nome Roma come città, e quindi non serve a niente sto Roma Capitale. Comune di Roma sarebbe più gentile, appropriato, umile e dignitoso. Questo è l'editoriale oggi sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Qua non abbiamo altre cronache di Roma, basta assolutamente così. Vi lasciamo un altro stacco musicale e poi torniamo a qualche corrispondenza.